Così. Il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura è Dio sta creando i mondi, sta completando il cielo per la sua gloria, sta completando la disfatta per coloro che non credono. Questo è un tempo di fine, in cui sta finendo questo crogiuolo in cui ci dibattiamo noi e si dibatte la Chiesa e si dibatte il mondo. Pensavo ieri sono andato a fare una passeggiata in macchina per i monti qui del Reggiano e sono andato per un pensiero specifico mio e poi dopo è stato mutato in un altro pensiero, perché vedendo le montagne così belle, i boschi, vedendo tutta sta gente che è andata al fresco su per i monti, ho allungato la mia passeggiata in auto e ho fatto un giro per le montagne che conosco abbastanza bene qui della zona. E a un certo punto però il Signore mi ha fermato per prendere dell'acqua, c'era una sorgente finalmente, ormai in città non ci sono più rubinetti, ma ci sono in montagna ci sono le sorgenti, e allora si può riempire la bottiglietta o le due bottigliette di acqua sorgiva e si può ringraziare il Signore e pensare a quello che Lui ci provvede. E allargando il pensiero a questo mondo creato dove c'è l'uomo e dove c'è il peccato, consideravo proprio che il Signore non ha risparmiato, ha creato dei monti, ha creato delle selve, ha creato un cielo dal quale viene tutto e dove Lui è nella gloria e da là presiede a tutte queste cose. E pensavo che il suo piano è meraviglioso, il suo piano va al di sopra di qualsiasi immaginazione umana e a maggior ragione dopo pensavo, lo dice anche la scrittura. Gesù dice: io sono la luce del mondo, quindi non si capisce bene tutto questo dispendio di energie cosmiche, eccetera. Però il Signore ha fatto le cose in grande e il culto, come è stato programmato in questa Chiesa, ha voluto dar corpo attraverso la Santa Cena a questi pensieri che sono davanti ai nostri occhi. Chi di noi non è andato in vacanza? Chi di noi non ha contemplato il creato? Chi di noi non ha detto ma il mondo in cui il peccatore si chiude è talmente ristretto che io ho una visione molto più grande, che va al di là del cielo, della terra, che arriva a contemplare la gloria di Dio nel cielo, in tutte le cose. Quindi sulla base di questi pensieri poi leggevo nella scrittura qualcosa da portarvi che glorificasse il suo nome. E in effetti il Signore, per glorificare il suo nome, siccome Lui è giusto e puro e è glorioso e onnipotente e tutto ciò che è puro e santo, ha dovuto creare in due volte l'uomo, perché l'uomo in Eden aveva tutto, ma non aveva la consapevolezza di tutto. Per questo si sono perduti Adamo ed Eva. Adamo ed Eva non avevano la consapevolezza di tutto. Ci voleva Cristo, ci voleva una rivelazione di Cristo, penso. Vedendo il piano di Dio secondo la scrittura, bisognava proprio che il Figlio uscisse, si caricasse di tutte le nostre lordure e le espiasse sulla croce, e noi fossimo salvati per fede, altrimenti non capiremmo niente neanche noi del mondo in cui viviamo, dell'aria che respiriamo, soprattutto non capiremo la profondità spirituale che Dio vuole mettere nei nostri cuori. Perché stamattina in preghiera proprio spandavamo il nostro cuore e le sorelle con me, proprio perché il Signore ci ha dato una nuova dimensione spirituale e anche fisica in questo universo. È meraviglioso quello che Dio sta facendo. Io non so se perché è riduttivo fermarsi sulla scrittura soltanto, senza contemplare poi quello che c'è attorno, anche il peccato che c'è in questo mondo ha uno scopo, perché noi tutti siamo stati peccatori. Quindi Dio, nella sua grazia, nella sua potenza, ha deciso di salvare un popolo, e siamo noi, per salvarlo dal peccato, per salvarlo da peccato attraverso Cristo, e rivelando il suo figliuolo. Quindi rivelando il suo figliuolo, se avete in mente l'affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina, che tutti conosciamo, c'è Adamo mezzo sdraiato che alza una mano, e il braccio alzato è la fede, poi dall'alto c'è un padre, una specie di... Una sembianza di Padre Eterno, che allunga un dito e tocca il dito di Adamo. Io non avevo mai riflettuto che quando l'uomo non crede in Dio, l'uomo rimane da solo nella sua miseria. Cioè, è assolutamente miserabile. Non so, fate conto di voi stessi come eravate prima di convertirvi. La vostra situazione non era miserabile, povera, senza speranza, senza tutte cose vane, tutte cose inutili, e soprattutto questa bestemmia verso il cielo, che è questa presunzione di sapere che Adamo, che il diavolo ci aveva messo nel cuore di sapere tutto. Noi sapevamo tutto e Dio non sapeva niente. Non meritava di essere creduto. Ma vi rendete conto di che meraviglia è caduta su di noi attraverso la scrittura, attraverso lo Spirito Santo, che ha allargato finalmente il nostro cuore, la nostra coscienza, tutto alle cose di Dio? Cioè, è una cosa meravigliosa. Cioè, noi dobbiamo proprio allargare il nostro cuore per capire cosa Dio ha fatto in noi attraverso Cristo, attraverso la fede in Cristo. Ci ha resi capaci in Cristo di aver comunione con Lui, attraverso la comunione con Lui, di vedere le persone attorno a noi, i peccatori, aver compassione dei peccatori e amare la Chiesa, amare il Signore Gesù tutti i giorni della nostra vita, alzarci già col, con la gioia e il sorriso di pregare per il Signore Gesù che è morto per noi e che è venuto ad abitare in noi per mezzo dello Spirito Santo. Quindi è meraviglioso tutto questo. Cioè noi dobbiamo gioire in questi giorni di festa, allarghiamo i nostri cuori a questa meraviglia della conoscenza che abbiamo raggiunto di Dio attraverso Gesù. E questa cosa è meravigliosa. Questa cosa è meravigliosa. Questi pensieri, per quello che riguarda la scrittura, cominciano per me da Giovanni 7:37. No, cominciamo dal 31, che è meglio. 31. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quante ne abbia fatti questi? I farisei udirono le parole, la gente mormorare queste cose di lui, e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete. Dove io sono non potete venire. Perciò i giudei dissero fra loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse fra quelli che sono nella dispersione fra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste cose? Voi mi cercherete e non mi troverete? Dove io vado voi non potete venire. E poi adesso il fulcro di tutto questo discorso: nel fiume d'acqua viva. Nell'ultimo giorno, il più solenne della festa delle capanne, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduti in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato glorificato. Allora riflettevo proprio che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo hanno, come diceva Giorgio, un trepiede che rende stabile il mondo. Hanno una potenza tale, non solo fisica attraverso le forze che regolano il creato, ma anche spirituali tali che noi rimaniamo estasiati. Questa è una conoscenza reale di noi stessi e del mondo. Questo è qualcosa che ci dà stabilità e gioia. Questa è allegrezza. Ed è lo Spirito Santo nei nostri cuori che è dato in modo particolare alla Chiesa, perché vedete che Israele è calato nella fede, è arrivato al punto che poi sarebbe andato non solo prima Babilonia, ma adesso sarebbe stato disperso fra tutte le nazioni. Quindi è una cosa meravigliosa, l'uomo si vuol distruggere da solo quando si mette contro Dio, distrugge se stesso. Noi, questa fede che abbiamo, per poca che sia, se leggiamo la scrittura, deve spandere il nostro cuore di gioia, di adorazione verso questo Dio trino che ci vuole creare, ci crea giorno dopo giorno alimenta e con le sue leggi spirituali di amore, di carità, di fede abbiamo detto di certezza e di carità, alimenta il nostro stesso essere. È meraviglioso, è meraviglioso. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ma questo vuol dire che anche la preghiera, i pensieri che ci vengono rivolti a questo Dio, vengono tutti da questa creazione nuova che Dio ha fatto in noi. Dio ci ha creati di nuovo e giorno per giorno ci alimenta attraverso il suo spirito. È come un agricoltore che, sol che noi lo vogliamo, se c'è un po' di aridità, quando c'è un po' d'aridità, apre il fossato e innaffia il suo orto, il suo orticello. E l'orticello siamo noi, sono le nostre anime quando siamo a corto di speranza, quando siamo oberati da tutta l'angoscia che questo mondo ci mette. Che cosa meravigliosa! Pensavo proprio a questo come una grande allegrezza, come una gioia che deve alimentare giorno per giorno i nostri cuori. E pensavo anche a questo discorso che Gesù fa alla Samaritana, che proprio riguarda questo, riguardo all'adorazione. Non c'è adorazione senza lo Spirito Santo che viene a noi. Ma andiamo avanti e passiamo al capitolo 8. Nel capitolo 8 si apre con l'episodio, un episodio abbastanza conosciuto. Leggiamo l'introduzione. Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio. Quindi all'alba tornò nel Tempio, quindi ci andò di notte. All'alba tornò nel Tempio di Dio, e allora era un tempio murario di muratura, e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei condussero una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Voi sapete che Mosè, con la legge, era la legge, non era ancora la grazia che Gesù invece ha manifestato. La grazia era per impaurire i peccatori con le punizioni. Ma noi vediamo qui invece la grazia, no? Dicevano questo per metterlo a prova e per poterlo accusare, ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Ma che meraviglia, che meraviglia. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono uno ad uno, cominciando dai più vecchi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neppure io ti condanno, ma da ora in poi non peccare più». E qui è il punto dolente, no? di questo scritto. Ma leggendo il seguito del capitolo 8 ho capito che c'è proprio la risposta al non peccare più è nel restante capitolo 8, che è una meraviglia per noi. Cioè, quello che Dio vuole fare, che ha fatto in noi, è stato proprio di portarci a non peccare più contro di Lui, a conoscerlo, ad amarlo, a capire con Cristo, luce del mondo, capire cos'è Dio per noi, cosa siamo noi in Cristo, per poter dire: «Son salvato per grazia». Otto 12. Gesù parlò loro di nuovo. Oh, che meraviglia quando Gesù parla. Ho imparato proprio a leggere più adagio la scrittura, perché bisogna proprio masticare, bisogna proprio deglutire con gioia queste parole di Gesù. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Qui c'è una frase che dà un'altra impressione del: «Chi ha sete venga a me e beva». Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Qui c'è un allargamento, cioè cos'è questi fiumi d'acqua viva? Sono la capacità che ha la fede in noi di farci contemplare non solo interiormente noi, ma anche il mondo attorno a noi, per la preghiera, per l'adorazione, per la gioia, per l'allegrezza dello spirito. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre di prima, ma avrà la luce della vita». Questa è la guarigione di quell'adultera. Questa è la guarigione del nostro cuore adultero, che rimane adultero. Noi abbiamo due cuori. Dobbiamo sempre mettere sotto accusa il nostro cuore carnale, che salta su sempre per primo e che ci fa ragionare secondo il mondo. E dobbiamo ragionare col cuore di Gesù, che ha: «Io sono la luce del mondo». Lui ha una visione del mondo e delle cose che è straordinaria, è interplanetaria, va al di là, va fino alla vita eterna che ci aspetta, alle braccia del Padre che si tendono verso di noi giorno dopo giorno. Io non so se lo vedete al mattino quando pregate. Riuscite a vedere che Dio ci ha fatto tanto per averci, che noi, non so voi cosa pensate. Io sono pieno di gioia a questo pensiero, che Dio ha fatto di tutto in Cristo e attraverso lo Spirito Santo per averci, per farci venire voglia di venire ad adorare. Pensavo Francesco che è una nota dolente della nostra Chiesa, perché lo vorremmo vedere qui fra noi gioire e gli auguriamo di passare ad avere veramente questa luce, a gioire di questa luce, vedere le cose in modo diverso e se stesso in modo diverso. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Ma pensate che mente contorta, poveretti, erano schiavi, schiavi di Satana proprio. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera. Noi dobbiamo mettere l'accento su questa verità. Noi dobbiamo gioire di questa verità, fermarci e perché è questa verità che ci guarisce, è questa verità che ci dà luce, la luce del mondo. Perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vado e da dove vengo. Per forza, chiunque è nelle tenebre, come i giudei, non capivano niente delle sue parole e dicevano: sono falsità, uccidiamolo. Ma vedete che noi possiamo uccidere Gesù se non entriamo in questi meandri, in queste verità, in queste spiegazioni della parola di Dio che devono riempire il nostro cuore. Ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. Ma Gesù non voleva salvarli tutti. Il suo amore era quella luce, era la luce del Padre per salvare tutti, come ha salvato noi che eravamo pure peccatori come tutti gli altri. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è veritiero. Vedete, ancora verità, verità, verità. Perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. Ma io e il Padre che mi ha mandato. L'intera deità sta, quando ci appartiamo in preghiera, l'intera deità è in noi, lo Spirito, il Padre e Gesù, la croce di Cristo, tutto quello che ha fatto. Io non so, ma io gioivo di un'allegrezza ineffabile proprio, perché quest'adultera, se avesse capito queste cose, e lo poteva fare per fede, mettendosi in ginocchio e pregando, hai capito? Intorno a noi c'è Dio, intorno a noi c'è Dio, Dio è attorno a noi. Noi vediamo solo le schifezze di questo mondo, perché il Signore ci ha illuminato riguardo alla vanità della vita, ma dobbiamo vedere anche che Dio è all'opera attorno a noi, dobbiamo vedere Dio all'opera attorno a noi. Io in quel viaggio in montagna, ero a un certo punto, mi sono fermato e ho pregato per la Chiesa, per me, per tutti, e dicendo: ma è una meraviglia. Questo, si può guardare questo mondo solo geograficamente per andare a prendere un po' di fresco in montagna, come facevano i villeggianti in quel momento, ma si può benissimo venire a fare un giro in montagna per contemplare tutta la meraviglia che il Signore ha fatto per noi. D'altronde, nella vostra legge è scritto: la testimonianza di due uomini è vera, ancora verità. Ora sono io a testimoniare. Ora sono io a testimoniare di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Quindi il Padre, allora è per quello che pensavo a Michelangelo, perché pensavo a quel vecchione che c'è nell'affresco, quell'affresco è col dito che tocca quello di Adamo, è proprio il simbolo che tutta la deità, noi viviamo in un mondo spesso senza vedere Dio, senza contemplarlo, senza gioire. Pensavo all'Antico Testamento quando quei sacerdoti dovevano rimanere nel Tempio, adorare, contemplare la Deità. Ma noi siamo più fortunati di loro. Noi abbiamo una scrittura, abbiamo uno spirito per poterla fare nostra, che è straordinario. Ora sono io a testimoniare di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Voi stessi dovete, imparate da queste parole a vedere Dio, perché prima abbiamo bevuto, chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, tutta la scrittura, sono andato a vedere quei versetti dove è scritto in tutta la scrittura, è scritto che fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro seno se abbiamo accettato e contemplato Gesù. È una meraviglia, fermatevi su queste pagine straordinarie. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né mio padre, se conosceste me conoscereste anche il padre mio. Ma vedete che conoscenza ci dà lo Spirito Santo, ma vedete cos'è la Chiesa, ma vediamo cos'è, perché avete perso tempo a venire qua? Avete perso tempo? Io non credo. Per me il Signore rende gioiosa il culto e l'adorazione, le cose di questo mondo. Queste parole pronunciò nella sala del tesoro. Pensate, c'era un tempio, c'era un tesoro e c'era Gesù che loro lo volevano uccidere. Cioè, vedete la cecità degli ebrei, vedete che aumento di conoscenza è venuto a noi attraverso la scrittura. Ma qui Giovanni ci fa innalzare, gridare di gioia, di esaltazione, di allegrezza. Cos'era il tempio di ebraico rispetto alla Chiesa? Ma vi rendete conto? Tutte queste belle chiese che stanno cercando di tenere in piedi i cattolici, ma dove nessuno va più, a cosa servono? Ma vi rendete conto com'era il culto che non contemplava queste cose qui, che pure sono scritte da 2000 anni? Cioè, noi abbiamo questo privilegio, abbiamo questo privilegio. Queste parole pronunciò nella sala del insegnando nel tempio. Nessuno lo arrestò perché l'ora sua non era ancora venuta. E vedete, il Signore tiene conto anche delle tenebre, si serve anche dei malvagi, e tanti di quelli che lo crocefissero si convertirono in Atti 2 alle parole di Pietro, perché lo Spirito Santo allora era stato dato. Ma vi rendete conto che progressione di rivelazione che abbiamo noi, che gioia, che allegrezza deve riempire i nostri cuori quando leggiamo queste cose? Non è solo questione dell'adultera, l'adultera è messa lì perché noi ci immedesimiamo in quella donna, dato che rimaniamo peccatori, e capiamo come dobbiamo andare avanti ad adorare, a ringraziare il Signore, a confessare i nostri peccati giorno dopo giorno. Che cosa meravigliosa! Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano, si ucciderà forse? Poiché disse, dove vado io, non potete venire. Egli diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Ma vi rendete conto che parole sono? Ma perché noi siamo di lassù? Qui sta dicendo Gesù, io voglio che attraverso la fede, voi siete di lassù, non siete più di qua giù. Voi, egli diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo. Ma io non sono di questo mondo. Ma io sono venuto qui per dirvi delle parole che voi conoscete già. Queste cose le conoscete. Però voglio che siccome il Signore ha rallegrato il mio cuore, voglio rallegrare anche il vostro, perché è una cosa meravigliosa. Io non sono di questo mondo e se noi abbiamo Cristo, non siamo di questo mondo. Il Padre che toccava col dito, il dito del Padre è Gesù, che teneva, metteva in vita Adamo, perché Adamo era sdraiato, morto. Però aveva alzato, per mezzo della fede, aveva alzato un dito. Allora il Padre, attraverso Cristo, ha toccato il dito di Adamo. Cioè noi siamo celesti, siamo animati, non siamo di questo mondo, apparteniamo a un mondo che va oltre la vista, va oltre le miserie della nostra vita, le nostre speranze umane. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono Dio, morirete nei vostri peccati. E lì lui mette questa strettoia per dire, di che mondo volete vivere voi? Che mondo volete vivere? Allora gli domandarono, chi sei tu? Gesù rispose loro, sono per l'appunto quello che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto, ma colui che mi ha mandato è veritiero, ancora verità. Ma vedete la verità che è come un sentiero. In questi capitoli è proprio questa verità che deve guidarci. È questo che il cuore viene rallegrato e portato alla lode, all'adorazione e alla certezza che Dio ci ama ed è con noi tutti i giorni. Ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che udite da lui le dico al mondo, lo dico al vostro cuore. Le dico a voi. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, vi rendete conto quella donna là che aveva commesso adulteria, messa all'indice, donnaccia, via, poteva ascoltando queste parole avere una vita nuova, avere una vita, noi possiamo avere una vita nuova, possiamo avere una vita nuova. Se lo vogliamo, queste parole ci ravvivano, perché in fondo la carne cerca sempre di ammosciarci, di rattristarci, cerca sempre di farci sentire dei vermi, ma il Signore invece ci vuole rallegrare, vuole che siamo attivi. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Vedete? Vedete che Dio, che Gesù è il prolungamento del Padre e noi abbiamo intera la Deità con lo Spirito Santo in noi? Ma che cosa meravigliosa! E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Se Cristo in noi, noi facciamo sempre le cose che gli piacciono. Ecco perché siamo stati salvati, non per le nostre opere, ma per le sue. Perché Lui è il sacerdote, Lui è il Redentore, Lui è il sacrificio santo, Lui è il tempio del nostro cuore. Quando in Giovanni al capitolo 1 dice se mi uccidete, se distruggete questo tempio, e parlava del suo corpo, dice io lo ricostruirò in 3 giorni. Ma noi abbiamo Gesù attraverso la fede, attraverso lo Spirito Santo. È una cosa meravigliosa. Oh Signore, che meraviglia, che meraviglia. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma vedete questo versetto preso da sé? Io l'ho imparato da Sauro, questo versetto, perché lui lo ripeteva spesso. Ma non l'avevo condito, cioè era un versetto fatidico, importantissimo, ma che va riempito. Va riempito, va messo in un contesto. Non so, se voi, quando siete a corto di spirito, quando siete tartassati dai vostri problemi, dai vostri peccati, dalle vostre angustie, vi mettete nei panni di questa donna e leggete questi versetti, ma il vostro cuore gioisce. Il vostro cuore è rallegrato, voi siete diventate nuove creature. E vedete proprio, è bello vedere come chi invece non crede in Gesù non capisce niente di queste cose. Chi non crede in Gesù, chi non ha Gesù, non ha il Padre, non ha il dito, non ha vita. Non ha vita. Essi gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo. Pensate, conoscevano Abramo, ma erano tavola rasa. E non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi siete liberi? Come puoi tu, Gesù, dire sarete liberi? Siamo liberi noi? Siamo liberi dal peccato. Gesù rispose loro: in verità, che questa verità entri nel vostro cuore. Quando leggerete queste cose, questa verità è un sentiero meraviglioso. In verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E noi tutti, per natura, siamo così. Ma lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Vedete, per noi schiavi c'è la possibilità di una libertà, ma lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Gesù è venuto apposta per liberare gli schiavi. Il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. È una libertà che deve viaggiare con noi, non una borsa. Le donne hanno sempre una borsetta, io ho sempre le mie valigette, anzi ne ho due, ma per essere più sicuro. Però voglio dire, c'è una valigetta della fede che deve essere con noi, deve essere sempre con noi, perché sennò siamo, il diavolo ci frega, è inutile, lui è sempre attorno a noi come un leone ruggente per farci trascinarci nel pantano della nostra carne. Ma noi possiamo liberarci da questo fardello, essere liberi, liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Dobbiamo pregare per tutte le persone che sono in ribellione, come Francesco, come la nostra Monica, come le persone che non sono ancora entrati in una vera conversione, perché abbiano luce. Dobbiamo pregare per la scuola domenicale. Ci sono delle ribellioni anche fra gli adulti, per certe famiglie, perché queste persone siano rigenerate nella fede, tornino nella fede, in noi stessi, per essere più, diventare uomini di preghiere. Ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Vedete, quando noi leggiamo e la parola non penetra in noi, cioè leggiamo solo per leggere, non serve a niente, non serve a niente, perché i giudei la sapevano a memoria, la storia di Abramo, e se ne vantavano. Ma noi di cosa vantiamo? Noi dobbiamo vantarci del dito di Dio, di Gesù per noi peccatori, che ci tiene in vita, ci rianima giorno dopo giorno, secondo la sua santa e meravigliosa parola. Amen. Amen.